Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, abbiamo ascoltato questa pagina del Vangelo, molto nota, in cui il Signore ritorna per qualche giorno nella sua Nazareth, probabilmente per un periodo di riposo, per stare insieme con sua madre, un po' come noi durante questo periodo, una giornata, qualche giornata di distacco. E quello che il Signore faceva era soprattutto, durante questa ultima fase della sua vita, predicare, insegnare, seminare la parola di Dio. Ma come sappiamo dalla parabola che lui ci ha detto, il seme non sempre trova il terreno fertile. A volte trova le spine, a volte i sassi, a volte la strada, il terreno duro, chiuso. Ebbene, meraviglia, proprio i suoi amici, i suoi familiari, i suoi compaesani, coloro che gli stavano più vicino, che lo conoscevano da quando era bambino, proprio loro si mostrano come persone che hanno le orecchie chiuse, il cuore indurito all'ascolto della predicazione di Gesù. Tanto che il Signore poi dice questa frase che è entrata nel modo comune di dire: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. Cerchiamo però adesso di entrare più in profondità al messaggio evangelico, che ora abbiamo delineato a grandi linee. I suoi compaesani non è che non si accorgono che quello che Gesù dice è qualcosa di importante. Loro si stupiscono, restano meravigliati, dicono: ma che sapienza è mai questa? Cioè capiscono che dalla bocca di quest'uomo esce parola divina, esce grande sapienza, e che dalle sue mani vengono fatti prodigi strabilianti, miracoli, segni che nessuno può compiere, come guarire gli ammalati. Eppure perché loro rifiutano l'insegnamento di Gesù? Lo rifiutano perché si lasciano distrarre da qualcosa. Non prestano l'attenzione alla sostanza di quello che Gesù diceva, ma per loro è più importante il contorno, l'apparenza, ciò che agli occhi purtroppo dell'uomo contemporaneo più conta, come dire, l'estetica. Cercando di essere un po' più chiari e concreti, loro vedono in Gesù un uomo come tutti quanti gli altri, il figlio del falegname, anche lui ha cugini, parenti, amici, uno di noi. Non è possibile che dalla sua bocca esca qualche cosa che possa servire a me. Io non ci posso credere che lui possa insegnare qualche cosa di nuovo a me. Io devo mettermi alla scuola di qualcun altro? Questi probabilmente erano i ragionamenti dei nazaretani. Io devo lasciarmi mettere in discussione nella mia vita, nelle mie scelte, nel mio modo di pensare, dalle parole di quest'uomo qui, che io conosco da quando ero bambino? No, questo no, questo no. Fratelli carissimi, facciamo qualche applicazione per la nostra vita. Ma non pensate che anche noi abbiamo o possiamo avere lo stesso tipo di atteggiamento? Un atteggiamento di chiusura nei confronti della parola di Dio, un atteggiamento di diffidenza nei confronti dei profeti, di coloro che annunciano la parola, ma siccome noi li abbiamo etichettati in un determinato modo, quello che dicono non ci interessa. Quante volte abbiamo detto: ah, questo vescovo non mi sta simpatico. Ah, siccome non ti sta simpatico, tu non dai credito a quello che lui dice. Ma ti rendi conto del grave errore che tu stai commettendo? Perché hai dato importanza a quello che appare fuori, anziché a quello che c'è dentro. Ma questo prete sta mezz'ora a predicare, mamma mia, mi sono stancato, mi sono scocciato. Dice tante cose banali. Ma guarda che tra le tante cose banali che lui potrebbe anche dire, perché siamo uomini,
forse c'è una cosa che è talmente banale che tu non l'hai mai presa in considerazione. E che in quella parola il Signore ti sta dicendo una cosa che sta cercando di dirtela da tanti anni, ma tu hai sempre chiuso il cuore a quell'insegnamento. E magari si sta servendo di questo umile prete per dirtelo, perché magari forse è il momento buono che tu apri il cuore e che quell'aspetto della tua vita lo metti da parte. A volte, fratelli, anche da coloro che ci stanno più vicino, il Signore dice: un profeta non è disprezzato se non in casa sua. Per quale motivo? Beh, certamente perché in casa nostra i nostri difetti, i nostri limiti sono conosciuti. E quindi è molto più facile in casa avere dei pregiudizi. Perché io ti conosco, vita, morte e miracolo. Tu sei quello che quando una volta eri in quelle situazioni che tu vuoi insegnare a me, hai agito sbagliato, hai agito in maniera pessima. Capite, no? Nel proprio paese dice: me, mo, quello vuole fare il santarello, quello vuole dare buon esempio, quello mo va in chiesa tutti i giorni. Fino a ieri stava a dire: ma questi sono tutti stupidi quelli che vanno in chiesa, e mo lui si mette a fare. Capite? Cioè, il passato condiziona la predicazione, la testimonianza del Vangelo. E però a tutti quanti noi ci possiamo convertire. A tutti quanti noi è offerta la misericordia di Dio. Tutti quanti noi dobbiamo migliorare. E San Paolo era un persecutore della Chiesa ed è diventato il più grande costruttore, difensore, annunciatore di Chiesa e di predicazione del Vangelo, capite, no? E purtroppo nei piccoli ambienti, come quelli di una famiglia, come quelli di un piccolo paese, i condizionamenti nella predicazione sono molto forti, come è successo a Gesù, che lo hanno disprezzato, si sono scandalizzati, l'hanno mandato via. Quindi ci sono questi limiti che certamente non riguardano il Signore Gesù, perché lui era perfettissimo, santissimo, non ha mai commesso nessun tipo di sbaglio, di errore per cui possa esserci su di lui un pregiudizio, ma così non è per noi. Ma oltre a questo c'è anche tanto altro per cui un profeta trova difficoltà, soprattutto nei propri ambienti familiari e nell'intimo di una famiglia, che possono nascere le gelosie, l'orgoglio, l'invidia. Dice: beh, adesso tu sei l'ultimo arrivato, tu sei il quarto genito, vuoi insegnare a me che sono il primo genito? Io ti metto in tasca, fratello mio. Probabilmente proprio da tuo fratello, che è più piccolo, il Signore ti vuole parlare. E a volte, vedete, il Signore ci parla anche da un membro della nostra famiglia o del nostro paese che magari non sta manco in grazia di Dio. Voi pensate, mio figlio, mio marito, mia moglie, che non ci va mai in chiesa, che non si confessa mai, chi lo sa, probabilmente non è in grazia di Dio. Eppure il Signore può servirsi anche di lui per dire a me una parola, per scuotermi, per indicarmi una via, che io, uomo di chiesa, uomo che vive in grazia di Dio, uomo che prega, magari io non ho mai capito, o quantomeno mi sono sempre rifiutato. E perché com'è possibile che una persona che non è in grazia di Dio possa diventare addirittura, in una circostanza particolare, profeta del Signore, cioè uno che parla a nome di Dio? Il motivo è semplice: perché anche chi vive nel peccato la coscienza ce l'ha, e nella coscienza Dio parla. E quindi magari tu, che sei in grazia di Dio e non sei capace di ascoltare la coscienza su cose banali, semplici, magari chi vive in peccato l'ha saputo ascoltare e te lo dice: figlio mio, moglie mia, marito mio, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Dice: oh mamma mia, me l'ha detto proprio. Capite, no? Allora, fratelli, noi non dobbiamo disprezzare la profezia e le parole profetiche, cioè non dobbiamo disprezzare colui che parla in nome di Dio e le parole di Dio, gli insegnamenti di Dio, perché Dio può far suscitare uno spirito di profezia in chi vuole. Abbiamo ascoltato nella prima lettura Ezechiele, che viene chiamato, viene infuso in lui questo spirito di profezia, perché il popolo di Israele si era pervertito. Il Signore chiama il popolo di Israele una razza di ribelli. Di fronte a gente che qualunque cosa fai, qualunque cosa dici, si ribella sempre, non gli va mai bene niente, ecco, il Signore dice: questi sono figli testardi dal cuore indurito. Uno dice, di fronte a gente testarda e dal cuore indurito, vale la pena annunciare il Vangelo, predicare il Vangelo? Bisogna essere cauti, prudenti. Se il Signore ti dice di questa parola, la dici, ma se il Signore ti dice adesso non è il caso di dirla, aspetta, altrimenti si arrabbia ancora di più, peggiora la situazione, tu aspetti. Certamente il modo per rompere la durezza del cuore di una persona che non vuole ascoltare l'esortazione di Dio è quella di pregare e di fare penitenza, perché con la preghiera e con la penitenza si aprono i cuori, perché è dono di Dio della grazia. Ma dice il Signore Ezechiele, gente testarda e ribelle, quantomeno però dovranno sapere che un profeta era in mezzo a loro, cioè quantomeno devono sapere che Dio non si è dimenticato di loro. E nel giorno del giudizio non potranno dire, Signore, ma tu non mi hai mai mandato nessuno affinché io mi ravvedessi dal mio peccato, dalla mia situazione di giustizia. Lui dice, no, guarda che io ti ho mandato qualcuno, sei stato tu che non hai voluto ascoltare. Io ti ho mandato quello, ti ho mandato quello, ti ho mandato quello, perché io sono padre buono e mando a tutti i miei figli dei profeti perché si convertano. Vedete, fratelli, nella Chiesa italiana, credo che lo sappiate, vi è una viva raccomandazione ai vescovi affinché i parroci dopo 9 anni vengano spostati. Perché? Ci sono diverse ragioni. Una di queste ragioni, sapete qual è? Perché dopo 9 anni potrebbe instaurarsi, chiaramente è tutto un calcolo fittizio, non può essere una regola generale valida per tutti, ci capiamo, no? Però cerchiamo di comprendere la ratio di fondo in merito alla profezia, alla predicazione. Si potrebbe creare appunto quella sorta di pregiudizio o quella sorta di confidenza, perché voi sapete che ci sta un proverbio che dice che la confidenza è la madre della mala creanza, no? Si dice, è la madre della cattiva educazione. In termini di profezia, la confidenza è la madre della diffidenza. Ecco, diciamo così. Cioè, a me non lo conosco, ma poi amico mio, sì, non ti preoccupare. Che significa che se lui parla a nome di Dio, va bene, non ti preoccupare, poi io quando lo trovo per strada mi confesso, che me ne importa a me di quello che dice, eccetera. Sapete che io, insomma, sono 15 anni che sto in mezzo a voi, non 9 anni, no? Io ho ricevuto in questi 15 anni tantissimi insegnamenti, ho capito tante cose, eccetera, no? Però rimanendo sull'ambito della profezia, della predicazione, io a volte ho ricevuto addirittura formale protesta da parte di fedeli presenti in chiesa nel momento in cui si insegna proprio il magistero della Chiesa, le cose elementari, proprio la legge naturale. Non lo so, qualche esempio eclatante. Ho ricevuto formale protesta del fatto che ho detto che l'aborto è un peccato, che non so, che l'eutanasia, cioè, proprio cose incredibili, no? Tu dici, mamma mia, a che punto siamo di chiusura? Allora non ci dobbiamo scoraggiare. I tempi sono quelli che sono. E dobbiamo essere forti, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo essere però anche uomini e donne che non perdono la speranza di fronte alle difficoltà, specie nella nostra casa, dove è più difficile seminare. Bene, allora apriamo tutti quanti il nostro cuore, sempre e ovunque, e a chiunque parli in nome di Dio. La Vergine Maria ci esorta ad essere sempre uomini in conversione, cioè che si mettono in discussione perché non si sentono mai arrivati alla perfezione. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.